Siamo arrivati all'ultimo atto della nostra strada insieme, del nostro cammino insieme in questi giorni di esercizi. Io mi auguro che appunto non vi siate fermati, come vi avevo d'altra parte raccomandato, non vi siate fermati soltanto a questi momenti che abbiamo fatto insieme, che comunque sono stati molto belli, secondo me, molto partecipati. Partecipati vuol dire non solo come numero, ma soprattutto come intensità. La terza meditazione degli esercizi, come avete visto, ha questo titolo: dalla conversione alla vita nuova in Cristo. Il primo numero ho voluto, come faccio sempre, che mi sembra opportuno, no? Riprendere un po' il cammino che abbiamo fatto per partire bene tutti dalla stessa piattaforma, soprattutto chi, non so, magari tra di voi non è venuto al primo giorno, non è venuto al secondo, insomma, può certamente recuperare in questo momento e poi soprattutto tenere le dispense come traccia per la riflessione personale in questi ultimi giorni dell'anno liturgico. Nel primo giorno dei nostri esercizi abbiamo fissato l'attenzione sulla cosa più importante della nostra vita, che era quella di entrare in rapporto stretto con un Gesù che noi riconosciamo presente e vivo nella nostra esistenza. Vi è piaciuto molto perché mi avete scritto, mandato messaggi, questa storia del sintonizzare l'autoradio, no? Ma è la cosa realmente che dobbiamo ricordare. Non c'è la sintonia automatica. Questa sintonia con Gesù viene dallo sforzo personale che dobbiamo fare tutti. E queste onde magnetiche che manda Gesù, le manda dal suo cuore al nostro cuore. Abbiamo detto che il Signore sempre, già nell'Antico Testamento, siamo a Esodo, immaginate, dall'inizio della rivelazione, quando si è presentato dicendo il suo nome, Yahweh, ha voluto dire fondamentalmente due cose. Primo, che lui è presente per sostenerci e per aiutarci. Si potrebbe dire presente per, giusto per ricordare, no? E poi colui che continua ad essere presente. Si potrebbe dire presente con, per ricordare, no? L'Emanuele, Dio con noi. Abbiamo bisogno quindi tutti di riscoprire, o di scoprire, se ancora non abbiamo fatto questa esperienza, la presenza di Gesù. Una presenza reale. Non l'ho scritto maiuscolo, l'ho scritto minuscolo. La presenza reale è quella eucaristica. Io mi auguro che su questo non ci siano dubbi. Mi auguro. Ma la presenza reale, cioè una presenza vera del Signore nella nostra vita. Ricordatevi l'episodio della vita di San Manuel. Non un Cristo di cartone, come era la trovata consolatoria del Vescovo a quella bambina, no? Per non dirle la verità, non ho sacerdoti, non ho possibilità di darti la messa, di dare la comunione. Non un Cristo di cartone, ma un Cristo autentico, vivo, che ci vuole incontrare a livello personale, di individuale. Questa storia io credo che fondamentalmente sia uno dei passi importanti dei nostri esercizi. Ricordare questo sempre. Poi ieri, secondo passo nella meditazione, abbiamo approfondito questa realtà. È una presenza per dare senso. La presenza di Gesù non è di corredo, come per esempio i soprammobili delle nostre case o gli optional della macchina. Puoi sceglierli, quelli che vuoi tu, puoi metterli o non metterli, sei libero. La presenza di Gesù è una presenza necessaria per dare senso alla vita. Tanto che io vi ho detto e voglio ripetere oggi, in realtà la presenza di Gesù fa la nostra vita degna di essere vissuta, se no, in realtà, che cosa può servire? Una vita vuota, una vita dove avanza solo la buccia, dove non c'è il cuore di quelle cose che sono importanti per una persona: sentirsi amato, sentirsi apprezzato, sentirsi seguito, così. E noi abbiamo detto ieri, cerchiamo questo Gesù, lo vogliamo presente nella nostra vita, vogliamo riscoprire questa presenza, perché abbiamo capito che Gesù Cristo per noi è tutto. Michi, vivere Christus est. Per me vivere è vivere Cristo. Dice l'Apostolo Paolo, non sono più io che vivo, Gesù Cristo vive in me. Quando voi e io arriveremo a poter dire questo, allora sì, cominciamo a dire sono cristiano. Allora, il cristiano, abbiamo detto, per definizione è colui che vive di Cristo, che vive Cristo e che è vissuto da Cristo, abitato da questa presenza, circondato da questo amore. Per questo ripetiamo, il cristiano per definizione è una persona innamorata di Gesù Cristo. Voglio raccomandarvi una cosa, vediamo se vi riesce, non so se è ancora in commercio, ma io ricordo ai tempi del mio seminario università, quindi dall'81 in poi, c'erano ancora i dinosauri in quel periodo, tutte quelle cose lì, i Flintstone. Allora, era uscito un libro bellissimo di Magrassi, che era un monaco benedettino di Bari, mi pare che poi l'abbiano fatto anche vescovo, non sono sicuro, che era intitolato così, erano usciti molti, ce li ho tutti, erano una catena. Allora, è intitolato così, Afferrati da Cristo, che come titolo potrebbe sembrare una cosa un po' violenta, ti afferra al collo, vedi cosa ti succede, invece è una cosa bellissima, questa che stiamo dicendo, no? Innamorati di Cristo, afferrati da Lui. Vivere Gesù Cristo, dicevamo ieri, vuol dire vivere la nostra vita nella luce di Cristo. Non possiamo essere realmente di Gesù Cristo se Lui non diventa la ragione unica della nostra vita. Per questo dicevamo, bisogna permettergli di agire, richiamando quello che aveva detto Santa Teresa di Gesù Bambino, no? Lui fa tutto in me. Noi abbiamo commentato, grazie perché tu glielo fai fare, e noi magari non sempre. Abbiamo poi detto, richiamando quella parola spagnola del Papa, no? Primerear, che questo Gesù, questo Dio che noi cerchiamo e che abita la nostra realtà, è un Dio, un Gesù che non solo mi cerca Lui per primo, ma agisce sempre Lui per primo, propone e io poi rispondo. Il discorso della risposta ci ha portato alla fine, non mi sono fermato molto perché magari adesso oggi vediamo qualcosa di più, era anche un modo di introdurre la meditazione di oggi, introduceva ieri sera il discorso del peccato. Se Dio fa tutto e mi interpella con la sua misericordia, la mia incorrispondenza è peccato. E abbiamo distinto ieri, non so quanto bene, quanto male, quanto sono stato chiaro o quanto non sono stato chiaro, distingue il peccato dai peccati. Peccato radicale è questa incorrispondenza che noi abbiamo, diciamo, quasi come parte del DNA. Frutto di questa incorrispondenza, frutto del peccato, sono i peccati. Di modo che il peccato fondamentalmente è questo, non corrispondere all'amore di Dio. I peccati sono quelli che derivano dal non aver corrisposto all'amore di Dio e quindi dall'organizzare la nostra vita come ci pare. Lì non l'ho scritto, mi sta venendo in mente adesso. Noi abbiamo questo strano congegno interiore, no? Sappiamo che determinate cose ci fanno male, non sono belle, non sono buone, tuttavia le cerchiamo e le facciamo ugualmente. La logica, per esempio, adesso dico una cosa perché sia eclatante, no? Ma poi possiamo portare il discorso nel piccolo della nostra vita. Il discorso droga, il discorso alcol, non è così. Io so benissimo che l'alcol mi fa male, So benissimo che la droga mi distrugge, tuttavia mi attira e la cerco. E così è il peccato. Ecco, entrando invece nell'argomento propriamente di questa giornata, di questa serata, diciamo che la nostra vita cristiana è una vita nella quale l'unione col Signore, l'adesione a Lui, il vivere nella comunione e il rifiutare il peccato sono realtà che devono manifestarsi nella nostra vita. Non sono solo pensieri di devozione. Io voglio stare vicino a Gesù, a quanto buono è Gesù, il dolce cuore del mio Gesù, come si diceva e si dice. No, devono manifestarsi queste realtà. Gesù l'ha detto chiaramente, su questo non si è ritenuto: chi mi ama osserva i comandamenti. E ha detto anche: non chi dice Signore, Signore entrerà, ma chi fa la volontà del Padre mio. Su questo io credo dovremmo riflettere, no? Perché tutti noi, anche da questo punto di vista, accomodiamo il tiro. Quando è il periodo, c'è un periodo dell'anno, adesso io non sono molto pratico, ma un periodo dell'anno in cui nei negozi trovate scritto saldi, occasione, sconti, giusto? Nelle vetrine. Le vetrine sono piene di questa cosa qua. E noi questa mentalità l'abbiamo assunta per la nostra vita. Lo diremo poi alla fine. Noi siamo convinti tutti di essere bravi, di non fare peccati, e tuttavia, cosa vuoi? Anche se le faccio peccati, sono cose minime. Dipende, la gravità del peccato dipende non solo da quelle coordinate che ci dà il catechismo, materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso, dipende anche dalla delicatezza del tuo rapporto con Dio. Ne abbiamo parlato gli altri giorni. Dice: ma perché Padre Pio si confessava tutti i giorni, se perdeva 5 litri di sangue tra giovedì sera e sabato mattina, ogni settimana, se aveva le stigmate, se confessava 14 ore al giorno, se la messa durava 2 ore e mezza? Perché il suo rapporto con Dio era talmente stretto che qualsiasi cosa lui la vedeva come una cosa che intaccava il rapporto col Signore. Noi invece siamo pachidermi, non parlo di me, soltanto che lo sono anche come mole, ma nel termine etimologico vuol dire abbiamo pelle grossa, una pelle che non è sensibile a questo discorso della grazia. Vivere la comunione, qui io voglio fare una precisazione, sapete perché? Perché discutendo con all'altro turno non l'ho detto, ma quello voglio dire, discutendo con qualche sacerdote di recente, questo è uscito con questa affermazione, dice: si dovrebbe fare prima la prima comunione e poi la prima confessione. Io ero seduto, se no sarei svenuto, perché diceva lui: se uno non ha fatto la prima comunione, come può rompere col peccato la comunione? Allora io mi chiedevo, senza dirglielo, non ho avuto il coraggio di dirglielo, però me lo sono chiesto: questo l'ha fatta la prima comunione, è andato al catechismo e poi ha studiato in teologia, o ha fatto altro? La comunione che noi rompiamo col peccato è la comunione della grazia di Dio. Col battesimo noi riceviamo la grazia santificante, la vita di Dio in noi. Questa grazia viene persa col peccato. D'accordo? Quindi, se io perdessi la comunione eucaristica, vuol dire che sono scomunicato. Mi spiego? Cioè, sono due cose talmente differenti. Quindi il bambino, o il ragazzo, o la persona adulta che si prepara a ricevere per la prima volta Gesù, deve confessarsi, perché presumibilmente in quegli anni lì ha perso o può aver perso la grazia santificante che ha ricevuto nel battesimo. Il peccato non rompe la possibilità di fare la comunione. Sarebbe un delitto, così si chiama nel codice, un delitto che va contro la comunione ecclesiastica, quindi lo priva di poter ricevere la comunione attraverso la scomunica. È una cosa differente. Il peccato rompe la comunione, la grazia che passa nei nostri cuori dal giorno del battesimo. Noi la chiamiamo, diciamo, sono in grazia di Dio o non sono in grazia di Dio, no? Quella grazia che noi perdiamo col peccato mortale, ma che riceviamo subito quando ci confessiamo, è che non è un impedimento ufficiale alla comunione. Chiaro che se io non sono in grazia di Dio, non posso fare la comunione. Se io ho fatto un peccato mortale, non posso fare la comunione. Quindi ancora di più c'è da premettere alla comunione eucaristica la confessione. Io non so dove arriveremo, perché questo è un fatto, non è né filosofia, né trovate moderne, né moda, questo è un fatto di formazione. Non so dove arriveremo e che cosa dovremmo sentire ancora. Per cui, ecco, ripetiamo questo pensiero perché è importante per oggi, no? La nostra vita cristiana è una vita nella quale l'unione col Signore, la nostra adesione a Lui, vivere la comunione, vivere in grazia di Dio, si manifestano nella coerenza e nella testimonianza di vita. Questa non coerenza che possiamo verificare nella nostra vita, questa non comunione, quindi l'allontanarci dal Signore, origina la necessità della conversione. Attenzione a questo passaggio. Quando è che il figlio il prodigo della parabola, allora la parabola si dovrebbe chiamare del padre buono, il figlio il prodigo non è l'attore principale della parabola, però per andare in fretta usiamo i termini che conosciamo. Quando è che il figlio il prodigo decide di tornare a casa? Quando sperimenta che cosa vuol dire essere lontano dal padre. Di modo che, sapete che questa parabola mi piace molto e vorrei scrivere su questa, ma non ho mai tempo. Allora, pensiamolo per noi. La lontananza, cioè il renderti conto che ti stai allontanando dal Signore o ti sei allontanato dal Signore, origina nel tuo cuore la necessità della conversione. Questa conversione fa nascere questo desiderio che il beato cardinale Newman chiamava nostalgia di Dio, questo desiderio che è nato nel cuore del figlio il prodigo: ritornerò da mio padre, ritornerò in quella casa dove i servi vengono trattati come figli e i figli come padroni. Perché dice quello a se stesso, riflettendo, il figlio il prodigo: in casa di mio padre i servi mangiano pane. E poi, quando torna a casa, il padre gli fa mettere i sandali e lo riveste con i vestiti, mettendogli l'anello al dito. Sapete che l'anello al dito era il sigillo. Nell'anello c'era l'incavo che si usava per la ceralacca. Vuol dire padrone. Se posso mettere il timbro, sono padrone. Quindi, quando il figlio il prodigo si rende conto di essere lontano, quando sperimenta questa lontananza, lui, che aveva combinato veramente qualcosa di importante, tornando a casa trova quello che non avrebbe aspettato. Se voi andate a vedere che cosa dice, dirò a mio padre, e si prepara tutta la lezione, no? Come quando combinavamo qualcosa da piccoli. Problemi adesso, dire che cosa ho combinato a babbo o a mamma. E allora cercavamo la forma più accomodante per dirle, sì, l'ho rotto, però non stavo giocando, mentre invece stavamo giocando. Sì, l'ho rotto, però così fa il figlio prodigo. Gli dirò, guarda padre, io ho peccato contro il cielo, quindi contro di Dio, contro di te. Sì, lo so che non sono degno di essere tuo figlio, prendimi come un servo, che a me basta. Cosa che il papà non fa finire di dire. Se voi andate a vedere capitolo 15 del Vangelo di San Luca, il padre non gli fa finire la lezione, ma lo abbraccia. Qual è il peccato del figlio il prodigo? Il peccato del figlio il prodigo è togliere di mezzo il padre. Io sono convinto che se vi avessi fatto rispondere mi avreste detto è che ha preso i soldi e se n'è andato, è che ha speso i soldi con prostitute e cose varie. Il peccato non è quello, il peccato è che lui ha chiesto l'eredità e io posso avere l'eredità solo quando mio padre muore. Quindi quella parola che lui dice al padre, dammi la parte di bene che mi spetta, corrisponde a questo: tu per me sei morto, fatti da parte perché non esisti più, non sei più mio padre. Questa è la realtà della lontananza vera. Il figlio prodigo non si è allontanato quando pascolava i maiali, si è allontanato quando ha pensato che la sua realtà esistenziale fosse quella che gli permetteva di dire queste cose al padre, cose che noi diciamo a Dio. Adesso io non voglio osare fare giudizi temerari, anche se Andreotti diceva che a fare giudizi temerari si fa peccato ma si azzecca sempre. Non voglio farli. Però il nostro atteggiamento è questo, spessissimo. Diciamo a Dio, ma guarda, questa cosa me la gestisco io perché sono capace di farlo io. E tu, per questa volta gira, per la volta prossima giri pure, tanto io sono maturo, sufficientemente preparato per organizzare io la mia vita. Non c'è bisogno che entri tu con le tue attese, con i tuoi insegnamenti a farmi cambiare realtà. In tutto il Vangelo, perché l'argomento non è la parabola del figlio prodigo che abbiamo di striscio toccato, in tutto il Vangelo c'è un continuo appello alla conversione, la necessità del ritorno al cuore del Padre. Infatti, prendete il Vangelo di Marco al capitolo primo dico, non ultimo, primo, trovate al verso 14, convertitevi e credete al Vangelo. Voi sapete, perché avete fatto gli incontri sulla Bibbia, che i tre sinottici, Matteo, Marco e Luca, attingono a due fonti. Una fonte è la fonte Q. Questa fonte Q è l'iniziale di un nome tedesco che me l'ho risparmiato. Questa fonte Q praticamente riporta la predicazione orale degli apostoli, che aveva preso una forma statica. Cosa vuol dire? Ve l'avevo già spiegato. Questo succede anche a noi. Se voi raccontate un fatto della vostra vita, lo racconti oggi, poi lo racconti un'altra volta, lo racconti sempre nello stesso modo, fissando alcuni particolari, d'accordo? E lasciando perdere altri. È un meccanismo della nostra mente. Probabilmente, dicono gli esperti, un meccanismo per ricordare, cioè per permettere alla nostra memoria di archiviare determinate cose. Quindi quel fatto te lo ricorderai se toccano un argomento particolare, diversamente non ti viene in mente, e quando lo racconti, siccome è venuto in mente, originato da un fatto particolare, da un riferimento particolare, lo racconti in un certo modo. Fonte Q. Per gli evangelisti c'è stata questa fonte, per tutti e tre. La predicazione orale, il nucleo della predicazione orale, che poi era come Gesù è nato, come è vissuto, la predicazione, le cose che ha detto e come è morto e risorto. Questa era la predicazione, i Vangeli, i primi tre Vangeli, questo ci dicono. Poi sappiamo che lo stesso Vangelo di San Marco è fonte dei tre. Attenzione! Stiamo parlando del primo capitolo, doveva essere una cosa urgente, una cosa forte che Gesù ripeteva spesso, questa della conversione, perché sennò non sarebbe uscita al primo capitolo, ai primi versetti. Questo lo dobbiamo comprendere, non stiamo facendo accademia adesso giusto per far vedere che conosciamo le cose, lo stiamo facendo per capire l'urgenza di questa realtà. Era una cosa che Gesù faceva spesso. Sentite un attimo, sapete tutti benissimo come è cominciata la vita pubblica di Gesù. Tutti i Vangeli ce la raccontano. Dopo la vita nascosta e silenziosa a Nazareth, Gesù è andato al deserto. E dopo il deserto il battesimo. Al battesimo si è mischiato con i peccatori. Quel battesimo, che non era ancora sacramento, era un gesto di Giovanni Battista, nel quale Giovanni Battista, gesto penitenziale, nel quale Giovanni Battista chiedeva agli ebrei di fare penitenza per tornare a Dio, un lavacro. Quel gesto che lui faceva era il segno della necessità di lavarsi. E Gesù, che è sceso nell'acqua con i peccatori, quindi dandoci l'esempio,